Credere.
Conoscere.
Comprendere.
Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Quanti ci seguono dall'Italia e da ogni parte della Terra, benvenuti all'ascolto.
Donna dell'attesa, donna della speranza, donna del dolore, donna del fuoco d'amore.
La madre mi porterà a credere nel figlio. Pagine di fede e poesia sui misteri del Rosario, scelte e coordinate da Franca Salerno. Raccolte nel libro Il Rosario, itinerario di salvezza, pubblicato dalla Lateran University Press. Conducono Franca Salerno e Gianni Bersanetti. Settimo incontro. La gloria di Gesù, il Cristo.
Ti chiediamo, Signore, di manifestarti a ciascuno di noi come il Signore che nella forza della risurrezione del tuo Figlio ricostituisci e rianimi i tuoi con tutta la delicatezza della tua presenza, con tutta la forza del tuo spirito. Apri i nostri occhi perché possiamo conoscere come tu rianimi, ricostituisci, ricomponi la nostra realtà dispersa. Come tu sei speranza costante di riunificazione nelle comunità, nella tua Chiesa, nella società. Concedici la grazia di conoscere il male che ci minaccia, le divisioni che annidano all'interno del nostro cuore, per poter cogliere la tua presenza anche nei segni semplici con i quali tu ordinariamente ti manifesti nella tua Chiesa. Dio dell'esodo e della salvezza, che ti sei manifestato a noi in Gesù tuo Figlio, aprici gli occhi perché possiamo riconoscere la salvezza che da questa storia e da questa risurrezione viene nella nostra storia e nella nostra esperienza presente, la quale è, come ogni altra esperienza, sottomessa alla potenza irresistibile della Pasqua del tuo Figlio, che con te vive e regna nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Il primo mistero della gloria contempla la risurrezione di Gesù e tutto il magistero della Chiesa, dal primo Papa Pietro all'attuale Benedetto XVI, è illuminato dal suo splendore. Nel suo primo discorso, Pietro così si rivolge al suo uditorio.
Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo accreditato da Dio tra di voi, per mezzo di potenti operazioni, prodigi e segni che Dio fece tra di voi per mezzo di Lui, come anche voi sapete, Egli, dico, secondo il determinato consiglio e prescienza di Dio, vi fu dato nelle mani, e voi lo prendeste, e per mani di iniqui lo inchiodaste alla croce e lo uccideste. Ma Dio lo ha resuscitato, avendolo sciolto dalle angosce della morte, poiché non era possibile che fosse da essa trattenuto. E di questo noi tutti siamo testimoni. Sappia dunque con certezza tutta la casa d'Israele che quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio lo ha fatto Signore e Cristo.
Paolo poi nella prima lettera ai Corinzi aggiunge:
Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture e fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture. Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non esiste risurrezione dei morti? Se non esiste risurrezione dei morti, neanche Cristo è risuscitato. Ma se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede. Ora invece Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. Poiché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Ciascuno però nel suo ordine. Prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potestà e potenza. Bisogna infatti che egli regni, finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi.
Il cristianesimo è la religione della vita nuova attraverso la morte. E noi crediamo che ogni vita umana debba modellarsi su Gesù e quindi arrivare alla vita attraverso il suo processo di morte. Sembra un paradosso, ma le persone più vitali e attraenti, quelle che rendono la vita degna di essere vissuta, sono quelle che hanno sicuramente sofferto l'una o l'altra delle molte facce della morte e, nonostante questo, hanno creduto che potevano ricominciare, che valeva la pena di tentare ancora.
Se tu non fossi risorto, Signore Gesù Cristo, da chi andremmo per scoprire un raggio del volto di Dio? Se tu non fossi risorto, non saremmo assieme a cercare la tua comunione. Non troveremmo in te il perdono, la riconciliazione, la forza di ricominciare da capo. Se tu non fossi risorto, dove attingeremmo le energie per seguirti fino in fondo all'esistenza, per sceglierti ancora e di nuovo ogni giorno, per ricominciare?
Beati coloro che non hanno veduto e hanno creduto. Così dirà Gesù a Tommaso, incredulo, dopo essere apparso a Maddalena presso il sepolcro, ai due discepoli sulla via di Emmaus, agli apostoli raccolti nel cenacolo. Nessuno riporta di apparizioni di Gesù a Maria, sua madre. Non ce n'era bisogno. Gesù è apparso agli increduli, agli incerti. Chi lo porta vivo nel cuore, come lo portava Maria, non aveva necessità di conferme. Nessun dolore, neanche quello della morte del figlio suo sulla croce, fece vacillare la madre nella sua fede. Beata colei che ha creduto nella parola del Signore. Nella fede la Vergine trovò la forza di aspettare serenamente l'ora della gloria. Nella sua anima, alla gioia per la risurrezione del figlio, si unì la gioia per la salvezza degli uomini. Tutti ormai, se lo vogliamo, possiamo risorgere con la grazia meritata dal Cristo per tutti. Da una notte di peccato e di condanna ad una vita luminosa di amicizia con Dio. Una gioia dunque è quella di Maria, due volte materna, come conveniva alla madre di Dio e alla madre degli uomini.
Rallegrati, era stata a Nazareth la prima parola rivolta alla Vergine dal messaggero celeste. Il senso era questo: gioisci Maria, perché il figlio di Dio sta per farsi uomo in te. Ora, dopo il dramma della passione, risuona un nuovo invito alla gioia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia, quia sorexit Dominus vere, alleluia. Gioisci, E rallegrati, Vergine Maria, alleluia, perché il Signore è risorto davvero, alleluia. Cari fratelli e sorelle, lasciamo che l'alleluia pasquale si imprima profondamente anche in noi in tutte le circostanze, così che non sia soltanto una parola in certe circostanze esteriori, ma sia l'espressione proprio della nostra stessa vita, l'esistenza di persone che invitano tutti a lodare il Signore e lo fanno con il loro comportamento da risorti. Prega il Signore per noi, diciamo a Maria, affinché colui che nella risurrezione del suo Figlio ha ridato la gioia al mondo intero, ci conceda a noi di godere di questa gioia ora e sempre nella nostra vita e una vita senza fine.
Alleluia, alleluia.
Il padre dottore della Chiesa San Leone Magno insegnava che l'ascensione di Cristo significa anche elevazione per noi, e là dove è giunta in anticipo la gloria del capo è come un invito alla speranza per il corpo. Oggi non solo abbiamo ricevuto la conferma di possedere il paradiso, ma siamo penetrati con il Cristo nell'altezza dei cieli.
Dobbiamo con tutto il cuore seguire Gesù laddove sappiamo per fede che è salito con il suo corpo. Fuggiamo i desideri della terra. Non ci soddisfi alcuno dei legami di quaggiù, noi che abbiamo un padre nei cieli. Anche se siete sballottati nel risucchio delle occupazioni, gettate fin da oggi nella patria eterna l'ancora della speranza. Non cerchi la vostra anima se non la vera luce. Nonostante la debolezza della natura umana che ci trattiene ancora quaggiù, l'amore ci attragga al suo seguito, poiché siamo ben certi che colui che ci ha ispirato tale desiderio, Gesù Cristo, non ci deluderà nella nostra speranza.
Così leggiamo in San Gregorio Magno, e il servo di Dio Giovanni Paolo II insegnava che l'ascensione di Cristo rappresenta una delle tappe fondamentali della storia della salvezza, cioè del piano di amore misericordioso e salvifico di Dio nei confronti dell'umanità.
L'ascensione non è solo la glorificazione definitiva e solenne di Gesù di Nazaret, ma è anche la caparra e la garanzia dell'esaltazione, dell'elevazione della natura umana. Nel momento in cui Gesù si distacca dagli apostoli, dà ad essi il mandato di rendergli testimonianza a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra, e di predicare a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati. La solennità dell'ascensione è quindi per tutti noi un pressante invito a un impegno singolare di penitenza e di rinnovamento interiore. È una chiamata universale alla conversione. Poiché tutti siamo peccatori, tutti abbiamo bisogno di quel radicale mutamento di spirito, di mente e di vita che nella Bibbia si chiama appunto metanoia, conversione. E questo atteggiamento è suscitato e alimentato dalla parola di Dio, che è rivelazione della misericordia del Signore. Si attua soprattutto per via sacramentale e si manifesta in molteplici forme di carità e di servizio ai fratelli. È questo il ricco significato liturgico, teologico e spirituale della solennità dell'ascensione.
Padre Domenico Caloieras, nel suo libro La scuola di Maria nel Rosario, si chiede: perché il Salvatore, per salire al cielo, volle essere circondato dai suoi discepoli? Probabilmente per lasciar loro impressa negli occhi e nella mente quell'ultima immagine di sé, l'immagine viva di chi se ne va ripetendo: «A presto! La vera patria non è quella che calpestiamo, ma quella di lassù». In altre parole, non li volle soltanto spettatori, ma imitatori, seguaci. Dio vuol darci il suo regno a tal punto che San Paolo dirà agli abitanti di Efeso: Cristo ascendendo al cielo vi porta dietro i prigionieri e dà doni agli uomini. Il Salvatore quindi ci porta dietro, ci trascina, quasi ci usa violenza d'amore, direbbe Santa Caterina da Siena, pur di avvincerci a sé. E per facilitarci il compito di questa ascesa, elargisce i suoi doni di grazia, la sua virtù, la speranza. Ed anche se i giorni passano, l'età avanza e ci viene sempre meno la fiducia nelle nostre forze, è questa speranza soprannaturale che ingigantisce la nostra fede. Chi ha risuscitato il Signore Gesù, risusciterà anche noi con Cristo e ci farà comparire davanti a Lui. L'ascensione, pertanto, ha insegnato il servo di Dio Paolo VI, attrae e fissa gli sguardi delle nostre anime verso questa figura splendida e luminosa del Signore, che si innalza nel cielo come un globo di fuoco, il quale si fa più ardente e abbagliante a mano che si allontana da noi, fino a superare la luce del sole cosmico e a farsi lui stesso splendore dell'universo, rivelandone nuovi e profondi aspetti risultanti da quella stessa illuminazione rivelatrice. Gli occhi restano abbagliati e il fulgore diventa mistero. Ma la nostra gioia rimane e si fa coscienza, si fa parola, si fa canto.
Gloria a te, o Signore, che sebbene sottratto alla nostra esperienza sensibile, pure sei con noi con la divina fedeltà alla tua finale promessa. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Noi guardiamo in questo momento l'orologio della nostra storia e francamente crediamo e diciamo: adesso, sì, Egli, Cristo, risorto, vivo e celeste, è con noi. Oggi noi onoriamo e proclamiamo a noi stessi, all'assemblea circostante e ai popoli dei quali noi rispettivamente siamo figli e investiti in certo modo della loro rappresentanza: Cristo, il buon pastore dell'umanità, il maestro e il salvatore del mondo, colui che è chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, padre per sempre, principe della pace, è con noi. Egli l'ha detto: dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E noi, quanti qui siamo, appunto siamo riuniti nel tuo nome.
L'arcivescovo Nicola Eterovic, durante il Sinodo dei Vescovi, celebrando la solennità dell'Ascensione il 23 maggio 2004, nella sua omelia diceva che alla luce dell'Ascensione di Gesù Cristo comprendiamo meglio anche la glorificazione della Beata Vergine Maria. Tutta la sua vita si è svolta alla presenza della Santissima Trinità. Dio Padre la scelse per diventare madre del suo figlio unigenito.
La collaborazione di Maria alla grazia di Dio nell'incarnazione del Signore Gesù, sua opera massima, avvenne per opera dello Spirito Santo. La Bibbia ci fornisce varie descrizioni da cui è possibile evincere la relazione unica tra Maria e Gesù, sia nel loro rapporto irripetibile di madre e figlio, sia in relazione simbolo tra Maria Chiesa e Gesù, suo sposo e Signore. La Sacra Scrittura non ci parla della presenza di Maria al Monte degli Ulivi unitamente agli undici al momento dell'ascensione del Signore Gesù. Esiste però una pia tradizione secondo cui è fortemente probabile che la Madre di Dio fosse presente alla dipartita del suo figlio da questo mondo, come ebbe a commentare il servo di Dio Pio XII in un radiomessaggio del 1952. Tale tradizione senz'altro aveva per scopo di sottolineare lo stretto nesso tra la glorificazione di Gesù Cristo e quella della Beata Vergine Maria. In lei Dio ha voluto realizzare un capolavoro, una persona umana esemplare, simbolo del suo amore, riflesso della sua divina bellezza. La figura della Beata Vergine Maria ci fa vedere che una creatura umana può raggiungere la bellezza della perfezione cristiana, aprendosi all'azione dello Spirito Santo e collaborando con la grazia di Dio.
Unendoci spiritualmente a Gesù asceso al cielo e grati per il dono di Maria, madre della speranza della Chiesa e del mondo redento, uniamo le nostre voci corali alla lode permanente degli angeli e dei santi e proclamiamo con le parole e con il gaudio del nostro cuore la perenne gloria di Dio, uno e trino, invocando la venuta del suo regno di verità e di vita, di santità e di grazia, di giustizia, di pace e di amore.
Cari fratelli e sorelle, cosa ci vuol dire allora la festa dell'ascensione del Signore? Non vuol dirci che il Signore se n'è andato in qualche luogo lontano dagli uomini e dal mondo. L'ascensione di Cristo non è un viaggio nello spazio verso gli astri più remoti, perché in fondo anche gli astri sono fatti di elementi fisici come la terra e sono quindi terra. L'ascensione di Cristo significa che Egli non appartiene più al mondo della corruzione, della morte, che condiziona la nostra vita. Significa che Egli appartiene completamente a Dio. Egli, il Figlio Eterno, ha condotto il nostro essere umano al cospetto di Dio. Ha portato con sé la carne e il sangue in una forma trasfigurata. L'uomo trova spazio in Dio. Attraverso Cristo l'essere umano è stato portato fin dentro la vita stessa di Dio. E poiché Dio abbraccia e sostiene l'intero cosmo, l'ascensione del Signore significa che Cristo non si è allontanato da noi, ma che adesso, grazie al suo essere con il Padre, è vicino ad ognuno di noi per sempre. Ognuno di noi può dargli del tu, ognuno può chiamarlo. Il Signore si trova sempre a portata di voce. Possiamo allontanarci noi da Lui interiormente, possiamo vivere voltandogli le spalle, ma Egli ci aspetta sempre ed è sempre vicino a noi.
Donna dell'attesa, donna della speranza, donna del dolore, donna del fuoco d'amore.
La madre mi porterà a credere nel figlio. Pagine di fede e poesia sui misteri del Rosario, scelte e coordinate da Franca Salerno, raccolte nel libro Il Rosario, itinerario di salvezza, pubblicato dalla Lateran University Press. Settimo incontro. La gloria di Gesù, il Cristo. Con Franca Salerno e Gianni Bersanetti hanno collaborato al microfono Pierpaolo Cuna, Giorgio Lopez, Marco Mete, Stefano Mondini, Alessandro Rossi, Lucio Saccone. Gli inserti in voce di Papa Benedetto XVI sono tratti dall'archivio della Radio Vaticana. Il canto della sigla Donna della Speranza è tratto dal repertorio del Rinnovamento nello Spirito. Tecnici del suono Gustavo Messina e Roberto Venturini. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.
Ringraziandovi per l'ascolto, vi lasciamo ora in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana.